Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Alessandro Cerboni, col quale aggiorneremo le nostre conoscenze riguardo la teoria radiosismica che vede riscontri nell'ascolto o il monitoraggio delle onde ultralunghe quale i possibili segnali precursori di terremoti. Come di consueto, al termine la rassegna delle notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea un nostro vecchio caro amico ascoltatore, Alessandro Cerboni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Ok, ciao a tutti.
Ecco, con te in passato ci siamo occupati un po' della cosiddetta teoria radiosismica, no? Vogliamo innanzitutto riepilogare gli elementi salienti di questa teoria e poi facciamo qualche domanda un po' più specifica, Alessandro.
D'accordo. Dunque, la teoria radiosismica era semplicemente nata in seguito a delle osservazioni che erano state fatte in concomitanza e soprattutto in precedenza di eventi sismici. Di strani segnali rilevati nel campo delle onde radio, precisamente nel campo delle ultralunghe. Da lì nel corso degli anni sono partiti vari studi anche da alcuni centri di ricerca, essenzialmente però all'estero, in Italia sono seguite altre strade, va bene, in modo da poter inserire anche questa tipologia di fenomeni fra l'elenco dei precursori che possono servire a quantomeno, non dico a individuare, ma a preannunciare la prossimità di un evento sismico. Gli studi in questo campo si sono evoluti, tra l'altro come si accennava prima, anche per esempio su Regione Piemonte, ora è stata messa in piedi una rete di rilevamento, bene, di ascolto nel campo delle onde ultralunghe, che presenta e studia, diciamo, tutti questi fenomeni e quindi le emissioni dei movimenti tettonici che possono produrre, perché se pensiamo che in fondo l'effetto piezoelettrico non è altro che un cristallo di quarzo che è sottoposto a delle pressioni e quindi emette, diciamo, delle scariche elettrostatiche che possono essere rilevate. Probabilmente all'origine di tutto questo discorso c'è che lo spostamento, il movimento di masse tettoniche può indurre o quantomeno creare dei fenomeni nello spazio nel campo elettromagnetico e quindi dare una, diciamo, la possibilità di percepirli. E quindi questi segnali che si manifestano all'ascoltatore di onde ultralunghe si manifestano come un crepitio che anticamente io definii come quando si accartoccia un foglio di cellophane.
Ecco, dicevamo questo tipo di segnali radioelettrici si potrebbero rilevare nel campo delle onde ultralunghe, ed ecco perché è spiegato il fenomeno che alcuni sottomarini americani già sarebbero in grado di rilevarli, no? E spesso darebbero degli allarmi in alcuni casi, no?
Diciamo che tutto quello che possono essere dei precursori, e i precursori vanno dallo studio per esempio del comportamento degli animali a rilevare determinati gas o la concentrazione di gas che possono essere emessi dal sottosuolo, cioè sono tanti i fattori, non può essere unico. Va bene, possono aiutare a verificare per esempio delle escalation che possono essere sintomo o quantomeno motivo di un prossimo evento sismico. Nel caso per esempio del rilevamento e nel caso dei sottomarini, è noto che quando ci fu il terremoto di Los Angeles, avendo la Marina americana un sistema pari, oltre quello satellitare e altre tecniche, anche il sistema di comunicazione ad ultralunghe con una rete di rilevazione di antenne lunghe chilometri, cominciarono a percepire segnali anomali già qualche settimana prima del terremoto che andò a colpire la faglia della California.
Ecco, ma Alessandro, non c'è il rischio che questo tipo di rilevamenti entrano in contrasto con la propagazione delle onde elettromagnetiche, che sono l'attività solare, l'indice geomagnetico e cose del genere, no?
Ma in linea di principio un'emissione elettromagnetica è indipendente da tutte le altre, cioè tutta più si tratta di individuare la causa o il meccanismo che la fa emettere. In presenza di altri segnali di varia natura, non ultimi anche le emissioni che vengono fatte da noi uomini per le apparecchiature e quant'altro, va bene, è chiaro che si sommano e questo qui va a comporre quello che è il rumore di fondo che si sentono in determinate frequenze. Quindi, anzi, quando rispetto al rumore di fondo certe tipologie di suoni e di segnali diventano più evidenti, vuol dire che perlomeno la causa o quantomeno è più vicina, quindi vuol dire l'emissione più intensa proprio perché è più vicina, oppure cresce appunto di intensità e quindi il fenomeno ha una sua significatività. Ora, su andare a definire queste significatività è chiaro che bisogna fare, sono stati fatti e sono in corso degli studi in vari paesi. L'altro aspetto importante è che questi segnali in teoria, essendo emissioni elettromagnetiche, dovrebbe essere possibile quantomeno individuare una potenziale direzione, perché bene o male le onde elettromagnetiche si propagano dal punto di origine in senso sferico rispetto al punto di origine, al di là che possono subire delle piccole variazioni, ma insomma, trattandosi di onde lunghe, è abbastanza limitato questo fenomeno. E avendo magari più punti di ascolto, si possa fare perlomeno un'ipotetica triangolazione che possa dare
il cosiddetto telerilevamento, no? L'angolazione, come si faceva durante i tempi di guerra e con il radiogoniometro, insomma.
Non pensiamo a una precisione assoluta, perlomeno si può individuare un'area, un settore dove questo fenomeno si sta generando con maggiore intensità.
Ecco, ti devo interrompere un attimino, se sei d'accordo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso.
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerponi, con il quale stiamo parlando della cosiddetta teoria radiosismica. Stavamo parlando, insomma, non c'è il rischio che è possibile separare l'attività geomagnetica, sappiamo che la Terra si comporta come un grande magnete, e anche l'influenza che ne deriva, che so, dall'attività solare, che a distanza influenza anche la ionosfera, da questi fenomeni cosiddetti precursori. A che punto sono gli studi, Alessandro?
Gli studi, tieni presente che tutti i fenomeni che ti hai elencato hanno un loro profilo caratteristico, quantomeno buona parte di questi fenomeni si è esaminato, si è conosciuto quelle che sono le loro caratteristiche, per cui è possibile discernere un fenomeno rispetto all'altro, va bene? Quindi i vari fenomeni sotto questo profilo non c'è il rischio che si influenzino, se non come sovrapposizione di segnale, quindi eventualmente con dei sistemi di filtro, oppure quando il fenomeno è particolarmente evidente è possibile capire a quale categoria appartiene con una certa diciamo, precisione.
Ecco, in questo senso le apparecchiature militari, quelle a bordo sui dei sommergibili, sono sempre più professionali, sofisticate, in grado di effettuare dei rilevamenti di questo tipo rispetto ad esempio a un'apparecchiatura radioamatoriale, anche se in linea di massima la tecnologia è quella, no?
Oggi come oggi si possono fare dei buoni lavori anche con apparecchiature radioamatoriali, più che altro il processamento dei segnali, che può essere più o meno complicato. Poi parliamoci chiaro, il settore delle onde ultralunghe, con lo sviluppo enorme che c'è stato nel campo delle microonde, va bene, trasmissioni principali via satellite e quant'altro, il grosso sono tutte su frequenze molto elevate, e riscuote meno interesse, se non in particolari progetti di ricerca. Ad esempio c'è stato anni fa alcuni esperimenti fatti dagli astronauti dalla NASA, che utilizzava ad esempio missioni creare con delle antenne che in effetti erano un fascio laser, e aveva invitato anche i radioamatori proponendo sul loro sito dei circuiti per autocostruirsi anche dei ricevitori appunto in queste frequenze, a collaborare alla raccolta di questi segnali negli studi che stavano facendo. I risultati di questi studi onestamente non è che siano molto noti, ma insomma.
Ecco, i risultati degli studi per quanto riguarda il telerilevamento, la possibilità di individuare dei segnali precursori del terremoto, di eventi sismici, ma ci sono anche sotto questo tipo di studi degli aspetti direi inquietanti, perché già negli anni 60 si parlava della possibilità, come arma militare segreta, la possibilità di innescare addirittura dei terremoti. È sempre fantascienza questo, Alessandro?
Ma dunque, il discorso c'è stato negli anni 60, questa specie di leggenda metropolitana di ipotetici tentativi di utilizzare queste logiche anche ai fini, diciamo così, bellici. Però rifacevano un po' agli studi di Tesla, alcuni studi di Tesla, però voglio dire, alla data non c'è nulla di appurato, insomma, al di là di tutta una serie di correnti e di movimenti che hanno sposato, però rocolato tutte queste definizioni, ma mancano elementi, diciamo, probatori dell'effettiva attuazione di questa qui. Certo è che in quegli anni la scienza ha fatto passi e esperimenti nei campi più disparati, basta pensare anche a tutti gli studi che sono stati fatti anche nel campo per esempio della telepatia, ad esempio, però voglio dirti, sono stati pubblicati anche recentemente che effettivamente avevano fatto questi esperimenti, che sembra non abbiano dato nessun risultato, perlomeno risultati.
Ecco, però ad esempio ci sono attualmente in commercio delle apparecchiature che ti consentono nel sonno di apprendere delle lingue, no?
Sì, ma quello è un altro discorso, quello è l'utilizzo dei messaggi subliminali per l'apprendimento rapido, però insomma in quegli anni lì è stato sperimentato di tutto, anche le cose più assurde.
E quindi siamo sempre nel campo delle cosiddette basse frequenze, bassissime frequenze, quelle che noi adoperiamo anche per registrare in questo momento. Alessandro Cerboni in collegamento telefonico da Arezzo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Alessandro, sempre un piacere ascoltarti, anche perché sei, come si dice, un ottimo conversatore. Vogliamo aggiungere qualche altra breve battuta prima di chiudere?
Ma niente, dicevo che comunque bisognerebbe tornare a avere il coraggio a studiare e vagliare tutta una serie di ipotesi, perché tutto può servire ad accrescere il livello di comprensione dei fenomeni. Alle volte anche le idee più semplici possono dare un contributo fondamentale.
E questo è importante soprattutto se si parla della possibilità di salvare delle vite, no?
Certo.
Va bene, Alessandro, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Ok, saluti a tutti quanti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Con una gamma di portatili di ultima generazione, la storica azienda italiana Olivetti, pioniera nel campo informatico, punta a riconquistare il suo ruolo e a fare profitti con una serie di software dedicati alle aziende e integrati nei computer stessi. E questa è la nuova strategia industriale del gruppo di Ivrea, che parte con l'offerta di programmi per la protezione da furti o perdite accidentali di computer o dati e mira a mettere presto a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di applicazioni ad hoc. Il modello è quello della Apple Store, ma rivolto alle aziende, per il momento non aperto a qualsiasi sviluppatore. Per ora lo scouting lo facciamo noi, ha detto l'amministratore delegato Patrizia Griego, perché dobbiamo salvaguardare la fiducia dei clienti in Olivetti. I nuovi notebook e netbook sviluppati insieme a partner come Intel e Microsoft non sono prodotti in Italia ma in Cina, come il 98% dei personal, ha sottolineato il manager. Del resto l'obiettivo di questo ritorno nel mercato dei personal non è quello di sfidare i grandi player sui numeri, obiettivo velleitario, ma quello di diffondere delle porte di accesso a nuovi servizi come quello che blocca a distanza il processore o l'hard disk di un personal rubato o smarrito. Tutte le applicazioni offerte secondo il modello pay for use o software as a service. Lo storico gruppo di Ivrea, ancora forte nel settore bancario e retail, vanta oggi 3,5 milioni di propri terminali installati in 50 paesi differenti del mondo. I nuovi personal puntano sul design, sulla connettività, sul peso contenuto e sulle batterie a lunga durata. L'obiettivo è quello di venderne attraverso i concessionari Olivetti e i negozi Telecom Italia per i prodotti consumer 120.000 pezzi nel 2010 a prezzi che variano dai 300 euro dei netbook a 650-850 dei notebook. Nella seconda metà dell'anno prossimo uscirà anche un tablet personal. E invece in Giappone la Sony ha presentato a Tokyo una gamma di televisori a cristalli liquidi con immagini in 3D a tre dimensioni. I modelli saranno progressivamente commercializzati in Giappone a partire da giugno. Siamo un po' in ritardo rispetto ad altre marche, ma lanciamo questi prodotti a partire da giugno, in concomitanza con i campionati mondiali di calcio in Sudafrica e relativa vendita di videogiochi in 3D, ha detto il vicepresidente della Sony, Yoshihisa Ishida. Questo apparecchio sarà il prossimo must dell'industria elettronica, il cui panorama è già affollato. Anche Panasonic e Samsung si preparano a lanciare i loro modelli di televisione in 3D negli Stati Uniti, sul mercato sudamericano e a livello globale. Ancora nel campo di nuovi prodotti, la Microsoft mette online una piattaforma che consente di provare in anteprima e seguire lo sviluppo del suo prossimo browser, Internet Explorer 9. Sebbene il sito di test drive sia ancora lontano dalla forma completa, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia utente, potrà cominciare a dare un'idea delle funzionalità e dei miglioramenti previsti. In particolare permetterà agli sviluppatori di utilizzare il nuovo motore JavaScript integrato nel software di navigazione e soprannominato Chakra e di valutare il supporto ai nuovi standard web. La crisi e la pirateria stanno ammazzando il mondo della musica. Lo scorso anno, a causa della pirateria digitale, le industrie creative e l'Unione Europea hanno perso 10 miliardi di euro e bruciato 185 mila posti di lavoro. La diffusione sempre più cavillare della banda larga e di internet veloce rischia di rendere il conto ancora più salato nel 2010. Solo in Italia i danni sono stati di 1,4 miliardi di euro, con 22.400 posti di lavoro lasciati per strada, dicono i dati forniti dalla società indipendente Terra Consults, che prevede entro il 2015 perdite fino a 240 miliardi di euro. Secondo l'indagine presentata a Bruxelles nel 2008, le industrie creative hanno offerto un contributo pari al 6,9% del totale del PIL, con una quota del 6,5% dell'occupazione totale dell'Unione Europea. Sulla base delle attuali proiezioni e in assenza di cambiamenti significativi nella politica del settore, le industrie creative dell'Unione Europea potrebbero subire entro il 2015 perdite pari a 240 miliardi di euro e 1,2 milioni di posti di lavoro in meno, spiega lo studio, preoccupato che non venga appunto presa alcuna misura per arginare la pirateria. E un approfondimento riguardo questa news, pubblicato sul sito della Stampa di Torino, lo troverete sul nostro sito web della sezione dedicata alle news. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.